Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Buon pomeriggio Stefano, ben trovato.
Ciao Marco, buon pomeriggio, buon Maracanà a tutti, eccoci qua, siamo belli,
ci siamo,
carichi,
come
so così voglio dire di cosa si parlerà, però io
no,
ti segnalo.
Noi cercheremo di parlare di tante cose,
esatto,
oggi.
Esatto, quindi segnalo dal punto di vista calcistico, noi siamo appassionati, no?
Me la sono persa e mi devi fare un appunto.
Spagna-Brasile, una delle più belle partite che abbia mai visto nell'ultimo periodo.
Bravo Stefano.
3-3. Uno contro uno, tattica, le cose che
tutto,
piacciono
tutto.
Me la devo
rivedere allora.
Dal basso, errori.
Errori,
beh, credo che Lucianone Spalletti abbia dato un'occhiata e conferma questo fatto che dice costruzione al basso. Lui ha detto sì, finché purché non si ecceda. Ci sono stati errori anche in Inghilterra, Belgio, Pickford che sbaglia, anche il portiere del Belgio, Bellingham tira alto. Questa costruzione al basso ci deve essere errori, però poi dopo genera sempre spettacolo il calcio che si evolve e che anche le grandi squadre, il Brasile, la Spagna,
se ti sente fedele.
Meraviglioso. Meraviglioso, un calcio uno contro uno, Nico Williams, Lamal,
grande qualità.
Hendrick, gol a Wembley, gol a Bernabeu, c'ha 16 anni e mezzo, un fenomeno, Vinicius un po' così, Rodrigo, tutti uno contro uno in mezzo al campo, Fabian Ruiz, Rodri da una parte, dall'altra anche grandi talenti brasiliani, una bellissima partita, Marco.
Sì,
scusa questa parentesi, ma
sì. Intanto voglio dire una cosa al volo con Antonio, ma non ce l'avevo con te Antonio, non sei tu la risposta a cui ho dato prima. Va bene, allora andiamo avanti.
Cerbi, Juan Jesus che tiene banco.
Lo chiudiamo.
Non lo so se si chiuderà.
Poi adesso vediamo. No, però vado a dare subito un buon pomeriggio perché lo ritrovo, che è un po' di giorni che non lo sentiamo, al direttore Fabio Ravezzani. Ciao Fabio, ben trovato.
Buon pomeriggio.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ben trovato. Poi c'è anche Daniele Garbo, che subito saluto. Ciao Daniele, ben trovato Daniele. Anche a te.
Ciao Marco, ciao ragazzi, ciao direttore.
Ciao Daniele.
Allora, dovrebbe arrivare un altro amico, però nell'attesa io comincerei subito un giro, insomma... abbiamo seguito la situazione, è arrivata ieri la decisione che ha creato e sta creando, insomma, i messaggi che arrivano sono di una divisione totale per quanto riguarda il caso Acerbi Juan Jesus. E tra l'altro vi leggo anche questo che mi rigira la redazione in questo momento: nella giornata odierna in casa Napoli è stato tempo di presentazione della quinta e ultima maglia per la stagione 2023-2024. All'evento non erano presenti Aurelio De Laurentiis e gli altri calciatori, eccezione fatta per alcuni esponenti dell'area punto marketing, però il Napoli ha preso la decisione che non indosserà la patch antirazzismo contro l'Atalanta. Bianchini dice avanti da soli. Fabio, parto da te, diamo insomma, si è conclusa questa situazione, sentiamo un po', abbiamo letto e stiamo leggendo tantissimi anche approfondimenti, sentiamo un po' anche il vostro pensiero. Fabio Ravezzani, parto da te.
Ma è stato detto tutto il possibile. Io ritengo che non ci siano non c'è una verità, ci sono verità diverse, sensibilità diverse, diverse interpretazioni. Quello che a me colpisce è che oggettivamente abbiano un po' perso tutti, perché quella di Acerbi è una soluzione per insufficienza di prove sostanzialmente, no? Cioè, dice il giudice, sì, ci sono state delle cose che potrebbero lasciare intendere, ma non abbiamo avuto il riscontro assoluto e quindi, visto che la punizione sarebbe così pesante, anche se ho il sospetto, però assolto. Quindi Acerbi rimarrà lo stigma di quello che fosse la fatta franca, no? E se io fossi stato in panni di Acerbi avrei preferito una condanna ingiusta che una soluzione dubbia, ma questo fa parte del modo di essere, di pensare di ognuno di noi. C'è chi invece dice no, io voglio una soluzione e basta. Ha perso Juan Jesus perché alla fine si adombra anche il fatto che lui potrebbe aver equivocato, se non esagerato, e quindi non ne esce bene neanche lui.
Anche se l'offesa viene confermata che l'ha ricevuta, però solo da chi la dice, cioè da lui.
Sì, un conto se io dico uno, sei un fesso e ti offendo, altro se gli dico qualcosa di razzista. E non esce bene neanche la giustizia sportiva, perché io sono andato a rileggermi un po' le carte e effettivamente per Contini, giocatore del Pisa, mi pare si chiamasse Contini, c'è una sentenza della Procura federale che è in totale discontinuità rispetto a quella del giudice sportivo, laddove si dice c'è stata un'offesa tipo razzista, c'è un testimone che la conferma, ma se anche non ci fosse stato il testimone avremmo condannato ugualmente, perché chi ha subito questa offesa è persona attendibile, se dice una cosa del genere comunque avremmo condannato. Quindi
ti aggiungo questo, Fabio, generale. Dal link della federazione, quindi della FIGC, quindi non lo invento io, il fatto contestato può essere ritenuto provato anche se il quadro probatorio sia formato dalle sole dichiarazioni della persona offesa, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità. Sì. Un principio basato sulla giurisprudenza della Corte di Cassazione che al riguardo è garantita. In sintesi, la dichiarazione della persona offesa devono ritenersi da sole sufficienti a fondare l'affermazione di responsabilità, purché siano valutate con particolare rigore e purché dall'esame critico delle risultanze processuali non emergono elementi in grado di smentire ciò che è inficiante il contenuto rappresentativo e non servono elementi esterni. In questo,
vabbè. Ma ti dirò di più che dove ha sbagliato Acerbi, secondo me? Ha sbagliato perché se anche le cose fossero andate come diceva lui, come ha detto lui, e subito dopo la partita avrebbe dovuto avere la sensibilità di dire: è successo un fatto assolutamente sgradevole. E io ho chiesto scusa a Juan Jesus perché gli ho detto la parola "ti faccio nero" e lui invece, equivocando, ha pensato che io dicessi sono un nero, no? Perché di questo si stava parlando. Ecco, quella sarebbe stata la cosa più giusta e logica da fare, perché dirlo dopo è sembrato a molti un tentativo di salvarsi in calcio d'angolo, tenendo la metafora calcistica. E quindi alla fine, ecco perché ti dico che con questa sentenza hanno perso tutti, sostanzialmente. Questa è la cosa più amara.
Hanno perso tutti. Si unisce a noi, collegato Skype, anche Mario Mattioli, e lo saluto subito. Ciao Mario, ben trovato.
Buongiorno a tutti ragazzi.
Ben trovato e ti vediamo anche, ciao Mario.
Ciao Mario.
Finalmente ti vediamo nel nostro studio.
Vedi che
studio.
Bello Mario,
vedi nel nostro studio, schermo gigante alle nostre spalle.
Florileggio di ricordi.
Pieno di libri, guarda che roba.
La storia di Mario, libri, della sua spalla.
I love you Ferrara alle sue spalle, sì, sì. Hai visto che roba? Allora, grande, io l'ho visto subito, l'ho notato il cuoricino.
L'ha coperto
lui. Allora, vengo subito da te, voglio sentire Stefano e Daniele, poi Mario, e così chiudiamo questa cosa. Dai, facciamo un giro.
Io veramente ci ho capito poco. Ieri la mia curiosità era legata al fatto, insomma, di vedere questo documento televisivo delle dichiarazioni, delle deposizioni video di fronte al giudice di Acerbi e Juan Jesus. Veramente che cosa si sono detti, che cosa è stato detto, io ancora non lo so, quindi piena di dubbi da un punto di vista del diritto giuridico, del diritto in se stesso è inattaccabile questa sentenza. Da un punto di vista morale possiamo farci la nostra opinione,
certo,
ecco,
certo.
Questo è un po',
tra l'altro, aggiungo
il quadro della
Stefano.
Situazione, secondo me, io non sono d'accordo con Fabio, hanno perso tutti, ha perso Juan Jesus e adesso non sa come, cioè voglio dire, lui che poi ha rilanciato dicendo, perché se avesse utilizzato il silenzio, allora ci sono due passaggi, Spalletti manda a casa Acerbi, c'è il primo passaggio delle dichiarazioni post partita di Juan Jesus che dice no, ma sono cose di campo, non ci siamo, e quindi non proferisce alcunché sul fatto dell'insulto razzista, sono cose di campo, un bravo ragazzo, intelligente Acerbi, eccetera, eccetera. Acerbi viene intercettato alla stazione di ritorno da Coverciano dicendo io so quello che dico, sono 20 anni che gioco, non ho fatto lì, non ci sto, c'è rilancio via Instagram di Moncedo e si apre, si spacca in due la situazione, e quindi però non sappiamo quello che è stato detto, qualcosa gli avrà detto, poi non ci sono testimoni, i calciatori hanno sentito, c'è un referto, l'arbitro ha detto io non ho sentito niente, e quindi la parola mia contro la tua, e il giudice non può condannare, quindi inattaccabile da un punto di vista del diritto. Mentre è molto pieno di dubbi il fatto che, io sarei curioso di fare delle domande ad Acerbi, no? Com'è andata? Però, insomma, adesso la curiosità è legata al fatto che chi è che parlerà e dirà, voglio dire, sento adesso, leggo che Juan Jesus potrebbe, ma come fa adesso a controreplicare? Poi, altra domanda, perché Juan Jesus non è stato assistito dal suo avvocato? Mentre dall'altra parte c'erano, credo, correggimi, Marotta e il suo, non legale, insomma. Durante il processo, Juan Jesus se non ho bisogno di assistenza, non c'era nessuno. Vabbè, questa è una curiosità tecnica da un punto di vista proprio della dinamica del processo.
No, tra l'altro abbiamo avuto l'avvocato
adesso Juan Jesus che può dire ad Acerbi?
Vediamo. L'avvocato,
cioè, come può rivalersi, come può difendere la propria onorabilità? Diventa tutto complicato.
Tutto
sarebbe
complicato.
Curioso
si
sapere
addirittura
da un avvocato, da uno specialista in materia. Cioè io sono Juan Jesus, dico adesso mi voglio, che fai? Perdi anche lì, rischi di perdere anche lì. Comunque, perché la parola mia contro la tua. E quindi è un guazzabuglio. Ripeto.
Vabbè, vediamo un po', andiamo avanti. Voglio sentire anche Daniele Garbo. Tra l'altro, l'avvocato Chiacchio prima ha detto che la lacuna in questo procedimento è stata proprio la mancanza di un avvocato vicino a Juan Jesus nel giorno dell'interrogatorio. E anche il fatto che nessuno dei compagni di squadra abbia in qualche maniera supportato questo tipo di situazione di insulto ricevuto da Juan Jesus. Questo l'avvocato Chiacchio in precedenza, quando l'abbiamo sentito pochi minuti fa. Sento Daniele Garbo. Daniele.
Allora, posto che nessuno può essere condannato in mancanza di prove certe, evidentemente, e mi rimane comunque un dubbio, cioè nel momento in cui Acerbi va da Juan Jesus e gli chiede scusa, e c'è un mezzo abbraccio tra i due anche, perché gli chiede scusa? Allora, o gli ha detto vai via, ti faccio nero, o gli ha detto vai via, sei un negro, roba del genere. Allora, nel momento in cui Juan Jesus a fine partita dice per me il caso è chiuso, è perché si aspetta evidentemente che Acerbi non apra più bocca. Nel momento in cui Acerbi dice no, io non gli ho mai detto, non gli ho mai fatto un insulto razzista, ma gli ha soltanto detto ti faccio nero, chiaramente Juan Jesus si è sentito preso in giro. Ecco perché io dico che c'è qualcosa che non sappiamo, non sapremo probabilmente mai, perché uno dei due non racconta la verità, evidentemente, anche se io sono più portato a credere a Juan Jesus, anche perché Juan Jesus parla un italiano molto migliore di quello che parlano molti italiani, tra le altre cose. È un ragazzo per bene, serio, educato, quindi perché avrebbe dovuto inventarsi una cosa del genere? Può aver capito male? Sì, potrebbe anche aver capito male nell'enfasi agonistica, questo è vero. Però francamente il fatto che lui confermi ripetutamente questo insulto razzista mi fa pensare che insomma qualcuno non racconti la verità e questo qualcuno non sia Juan Jesus, onestamente, ecco.
Ok, Mattioli.
Ma premetto che la stiamo tutti facendo un po' lunga e forse la facciamo diventare più grave di quello che in effetti non sia stato, perché io penso che Acerbi ha in squadra 11 compagni di squadra di colore, e per cui non penso che abbia avuto degli istinti razzisti quello che eventualmente è. Poi nessuno ha sentito, né compagni, né avversari, né arbitro, né assistenti, nessuno, non c'è prova televisiva, c'è nulla. Ho sentito prima, appena mi sono messo in contatto, Fabio, che saluto, insieme a Daniele Garbo, che parlava che c'è un testimone. È la prima volta che lo sento che ci sia un testimone di questa vicenda.
No, non mi riferivo a questa, Mario.
Ah, ok.
No, quell'altra, al caso di Padova Catania, se non erro.
Ah, no, io mi ero appena collegato, ho sentito c'è un testimone, ma poi boh, è scappato per l'ultimo metodo. No, ma la sentenza è giusta. Pensate se invece in questa situazione ad Acerbi fossero state combinate le 10 giornate di squalifica. Dopodomani, nella prima giornata, sabato, giorno di campionato, viene fuori il signor Neri e dice all'arbitro: guarda, quello lì mi ha dato del colorato, dell'omosessuale, del tutto quello che vogliamo. E anche lì si becca 10 giornate anche quello là. Per cui, non essendoci nessuna certezza, tant'è vero che Acerbi non è stato assolto, per usare un termine giuridico, perché non è stato commesso il fatto, è stato assolto per mancanza di prove.
Certo.
Ecco,
certo.
Per cui voglio dire, dai, un colpo al cerchio, un colpo alla botte,
sì, e tentiamo. 1-0-0 e via, dai, su, 0-0 e via, dai.
Il Napoli vuole appoggiare Juan Jesus, ma adesso andrà in
sede penale
o civile, sì. quello che sarà. Ma non si può, perché un tesserato non può, a meno che non chieda licenza alla federazione.
Sì, gli deve dare la procura, può dare a lui l'autorizzazione, prima ci diceva l'avvocato.
Ragazzi, no. Impiantiamolo lì, perché in capo, io spesso, quando la RAI aveva ancora partite serie, andavo a bordo campo e lì se ne sento di tutti i colori.
Questo non è una giustificazione, però permettimi, Mario, dai. Non è una giustificazione, perché adesso può passare il principio, scusa Mario, può passare il principio che io mi avvicino a un giocatore, metto la mano davanti alla bocca, gli dico di tutto.
Ma succede così,
tu mai sentito nessuno.
Mario, dobbiamo pensare di poter far meglio. Io capisco che
non è corretto.
Se uno gli arriva dalle gambe, no? Che gli dice: oh, scusa, sciocchino, stai attento la prossima volta.
Aspetta, Mario, scusa, se no facciamo confusione. Io credo che ci sono insulti, cioè, se quando giochiamo a calcio e ci abbiamo giocato tutti, ci scappa una parola, ammazza che sei. Se vieni qua, ti adesso a me mi dice, una volta uno mi disse pure te taglio tutti i capelli, certe cose adesso. No, veramente, perché c'ho i capelli lunghi. Già. Vabbè, questo ci sta.
Una cosa così grave.
Sì, ma questo ci può stare. Ma se poi andiamo oltre, sinceramente, è diverso, insomma, no?
Sentiamo, ti spezzo la gamba, non te ne vai.
Vabbè, ma questo è questo.
No, ci... però secondo me noi dobbiamo andare oltre quello che è stato il passato. Cioè, adesso viviamo un presente diverso. Esatto. Il fair play lo possiamo migliorare.
Esatto, se no rimaniamo impantanati in questa cosa qui.
Stiamo menando purtroppo per le lunghe, sto dicendo.
Sì, però io non sono nemmeno d'accordo e la voglio chiudere col discorso: ah, ma certe cose devono rimanere sul campo. Dipende che cosa deve rimanere sul campo. Dipende che cosa
o ci si può dire
campo.
Di tutto. No, perché non lo trovo cerchiamo corretto. Di migliorare.
Anche perché lui aveva detto.
Anche quello che è stato in passato.
Esatto, cerchiamo di andare avanti. Quindi. Vabbè, dai, l'archiviamo un attimo così. Fabio, se voglio approfittare ancora qualche altro minuto prima di chiudere il collegamento con te, perché mi interessa una cosa sull'Inter. Il Sole 24 Ore dice che Oaktree concede tempo a Zhang per una trattativa con nuovo investitore. Mi dici, mi dai una tua, diciamo, un tuo pensiero sulla situazione Inter? Perché ieri noi l'abbiamo un po' provata ad approfondire con Marco Bellinazzo, eccetera. C'è questo distinguo, no? Ma l'Inter non c'entra niente con la situazione di Zhang. Però io ho detto, ma quanto è credibile oggi questo presidente che deve comunque rimborsare un debito importante, dovrà andare a chiedere magari a qualcun altro se non ce la fa di prestare altri soldi per pagare quel tipo di... Quanto è credibile nell'ambito calcistico una situazione di questo tipo?
Beh, dovremmo anche chiederci quanto è credibile quando noi ci siamo sentiti dire negli ultimi due mesi Oaktree accetta di diluire, no, Oaktree ha cambiato idea, no, Oaktree forse non ha cambiato idea. Devo dire che in questo senso le indiscrezioni sono come il calciomercato, no? Le indiscrezioni su perché diciamo di elementi, un portavoce di Oaktree che abbia chiarito non esiste, e abbiamo letto le interpretazioni più bizzarre, alcune ispirate dall'Inter, no? Nessun problema, Zhang sa che è già tutto a posto con Oaktree. No, forse c'è un problema. Insomma, quindi cerchiamo di capire se è vero o no, se è soltanto una speculazione quella che vi è detta, secondo cui Oaktree avrebbe ricambiato idea. E la tua domanda prevede implicitamente già una risposta. È chiaro che la posizione di Zhang è difficilmente sostenibile di fronte a qualcuno che si sente chiedere ulteriori soldi.
Certo.
E questo è evidente, no? Cioè c'è il gruppo paterno, cioè Suning, che ha problemi economici molto grossi, un indebitamento che è calcolato in oltre 1 miliardo di euro, anche se la società ha il suo valore, però voglio dire, ha bisogno di fatica in questo momento, ha bisogno di avere prestiti per stare in piedi. Lui è ricercato, diciamo, dai tribunali di Hong Kong, non per metterlo in galera, sia chiaro, ma perché vogliono che onori, avendo perso la causa con China Construction Bank, cioè stiamo parlando di un colosso cinese che gli ha prestato 300 milioni e non l'ha più visti, adesso anche a Milano dicono, beh, in effetti hanno ragione, e qui è il famoso discorso che potrebbe fare il calcolo della massaia. Se io presto dei soldi a uno che non me li restituisce e che chiede di dilazionarli, e intanto so che non ha restituito una cifra analoga a qualcun altro, ecco, prima di dirgli sì va bene, dico, senti, dammi la casa. E quindi mi pare ragionevole ritenere che Oaktree voglia essere garantita. Perché sai, la vita è fatta anche di situazioni emblematiche. Se non ci fossero stati questi 300 milioni che lui non ha restituito, e per cui è stato condannato, ripeto, sia in Cina che in Italia, probabilmente anche Oaktree avrebbe un atteggiamento diverso. Così ritengo probabile che Oaktree dica, va bene, nel dubbio dammi l'Inter, la gestisco io, lasciando lo stesso management, quindi credo che poi non cambierebbe granché nella vita dell'Inter, se non che dovrebbe probabilmente più velocemente rientrare dei passivi, perché non dimentichiamo che l'Inter ha avuto una semestrale da più 22 milioni di euro, ma che bilancio prevede una perdita tra i 20 e i 40 milioni anche quest'anno.
Stefano, questa situazione può essere anche questo che spiega l'ultima uscita di Marotta, dice io finisco il contratto e poi basta, insomma, perché insomma lui sta facendo un grande lavoro in una situazione non proprio...
Beh, se non te lo so dire, non te lo so dire, potrebbe, però credo che insomma nel percorso quasi mezzo secolo che sta nel calcio, ha cominciato a Varese, Marotta, credo che abbia voglia di fare altro. E credo che anche questi anni all'Inter siano stati molto faticosi, dove è emersa definitivamente la sua capacità, l'esperienza, la competenza, l'abilità di fare calcio e di saper amministrare.
Gestire sempre col bilancino tutto quanto, non è una cosa...
Quindi faticoso. E credo che faccia bene, secondo me, a mollare e abbracciare una nuova avventura. Tu la domanda ieri, dove te lo immagini? Me lo immagino la
in federazione.
In federazione, sì, presidente della Federcalcio.
Il successore di Gravina.
Il successore di Gravina. Non auguro naturalmente a Gravina di perdere le elezioni, ma sarebbe al terzo mandato. Insomma, mi sembra
ci può stare, insomma, no? Che possa anche intraprendere un percorso.
Ho visto anche
di questo
grandi tipo. Capi di governo, insomma, alla fine vincere il 87%, però le cose cambiano. No, Mario, che dici?
Mario, tu che dici? Questa situazione dell'Inter e anche, diciamo, la di Marotta. Poi sento Garbo e così chiudiamo questo blocco.
Marotta è corretto quello che ha detto, secondo me non ci sono implicazioni nella sua gestione all'Inter. Sono d'accordo con Stefano, vuole anche un attimino cambiare, perché all'Inter quello che doveva fare l'ha fatto, non è può andare oltre, anche se questa situazione un pochino l'ha spinto a prendere una decisione o da annunciare una decisione che poi se la prenderà o meno, questo poi non lo sappiamo. Per quanto riguarda il resto, cosa mi hai chiesto, scusami?
No, parlavamo della situazione dell'Inter, che idea...
L'Inter, ecco, la mia non vuole essere una battuta velenosa o sciocca, o se lo considera tale, ma se per caso questa situazione dell'Inter fosse capitata a un'altra società che ha le maglie strisce bianconere, sarebbe successo il finimondo.
Però è vero, io stavolta sono dalla parte di Mario.
Ma tutti
successo il finimondo.
Sono dalla parte di Mario. No,
lo dico con estrema obiettività e obiettività.
Ma secondo me pure ad altre società, non soltanto alla Juve, pure ad altre. Pure ad altre.
Posso dire una cosa, Stefano, parlo bene prima che senti Daniele?
Sì.
Ho trovato una foto in cui abbiamo giocato al Tre Fontane.
Sì.
Mi ricordo, ha giocato lui, no te?
Mediano di spinta, tu.
Sì.
Giannini capitano. C'era Tancredi, Comi, Bruno Conti.
Vabbè, tu eri là per sbaglio, dai.
No, Mario era molto... Era un mediano applicato.
Un mediano applicato.
Aspetta. Era la squadra dei TG2 Sport.
No, ma scherzo. Daniele, voglio sentire anche te, dai.
Ma allora sarò sintetico, visto che siamo in chiusura di blocco.
Sì.
Il contratto di Marotta, se non erro, scade nel 2027,
sì.
Quindi non domani, non dopodomani.
Sì.
Per cui nel 2027 chissà di chi sarà l'Inter. Per cui credo che questa vicenda non incida per nulla nella decisione di Marotta.
Sì. Vabbè, saremo a vedere, perché poi insomma queste risposte, Fabio, devono arrivare, no? Perché scade il debito, mi sembra, tra poco, no?
Maggio.
Giusto, Fabio?
A maggio, nel 2027 scade, cosa ancora più preoccupante per certi versi, scade anche il bond che è stato messo dall'Inter per altri 400 milioni, quindi noi siamo di fronte, diciamo da qui adesso, a delle scadenze abbastanza importanti che da questo punto di vista condizioneranno. Cioè, in buona sostanza, lui dovrà restituire il bond da 400 nel 27, adesso dovrà restituire i 300 e contestualmente non potrà più dilazionare i passivi di bilancio che aveva potuto dilazionare grazie al Covid. Quindi diciamo che i prossimi tre anni saranno anni comunque di esborsi da questo punto di vista per Zhang non indifferente, ammesso che riesca a reggere già dopo maggio, ecco,
infatti bisognerà capire e vedere. Va bene, Fabio, grazie come sempre, un abbraccio, buon lavoro, grazie ancora a Fabio Ravezzani. Ci stiamo per fermare, voglio ringraziare anche Daniele Garbo. Dani, ci sentiamo venerdì, perché ci sono un bel po' di partite da
Beh, lui è leader solitario. Ciao,
è leader,
Daniele.
In classifica davanti nel gioco pronostico, grande Daniele.
Sta dominando.
Ciao Daniele. Allora Mario, tu fermati, perché voglio parlare un po'
bella,
di Lazio Juve. Guarda che bella immagine.
Bella libreria. Ma dove si staglia sopra
I love you, Ferrara,
la capezza di Mario, I love Ferrara.
Con questo cuore bellissimo.
Sai che cosa mi ricordo? Abbiamo 5 secondi.
Sì,
Mario,
vai.
Sai che cosa mi ricordo? Io Mario Mattioli, conosciutissimo, Mario, giornalista, box, calcio, le prime telecronache di Mario Mattioli. Tu che sei un telecronista.
Sì, vai.
La sai la storia di
come
Mario?
No? Che...
Mi ricordo un Bayern Monaco Roma, io ero ragazzino piccolo.
Sì.
E c'era che Teletevere stavi, Mario?
Teletevere.
Teleregione.
Teleregione.
No, Teletevere stavi. È un amichevole con doppietta di Casaroli.
Sì.
E sdoganò, go, quella cosa brasiliana.
Grande.
No? Un po' tra il ferrarese romano e
italiano.
Go, te lo ricordi la doppietta di Casaroli, no, amichevole? E io ho detto, non ci posso credere, abbiamo vinto la Baghia Mondo che era amichevole. Era un ragazzino, per me, come aver vinto la Coppa del Mondo.
La prima volta è stato un
volta a Casaroli, go.
3-0, però, Stefano. La prima volta, primissima
volta.
Ma
te la ricordi te oppure sei appannato?
Primissima volta però è stato un Lazio-Juventus 3-0 con una doppietta di Giordano e il gol di Carrasquet.
Vabbè, ora sto parlando della Roma, adesso tu mi tiri fuori la Lazio.
No, Giordano prese due, di cui uno con due pallonetti a Zoff.
Sì. Era 19enne,
era
vinse la classifica cannonieri.
È vero, verissimo.
Ogni volta che vedo il capitano, gli ricordo, cioè, parliamo.
Un
cioè,
gol strepitoso.
Sì. Sono stato gli faccio voi capitano, ma Giordano quella volta, ma va a culo.
Fece due gol veramente magnifici, proprio una roba da vedere e rivedere. Mario, fermati lì, torniamo subito nella tua libreria fantastica, tra poco Lazio-Juve non solo.